Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.
Allora, eccoci qua allo Sherwood Festival, nel backstage. Siamo in compagnia di Michele Salvemini, in arte Caparezza. Innanzitutto, Michele, ti chiediamo come stai, come va?
Tutto nella norma, diciamo, nella mia quotidianità, quindi come tutti, gioie e dolori, vado avanti.
È bello ritrovarti qui, come tutti sanno sei di casa ed è bello riabbracciarti. Direi di iniziare subito con una domanda che mi veniva subito in mente. Si nota subito la tua cura per i particolari nei tuoi testi e anche il tuo senso di responsabilità in quello che scrivi. Infatti ti volevo chiedere la parola exuvia che origine ha e se ce ne puoi un po' parlare, per favore.
Ma in realtà che origine ha? Mi ricordo che quando stavo facendo il Prisoner 709 Tour, quindi stiamo parlando di almeno 4 anni fa, ad un certo punto mi sono imbattuto in un albero che aveva tante di queste exuvie, cioè, ma non sapevo ancora che si chiamassero così. Erano proprio gli involucri delle cicale che da larve diventano poi insetto. Mi aveva colpito molto perché la cicala è un insetto estremamente presente nella vita di un pugliese, ma anche qui immagino, almeno da quello che sento, però noi in Puglia ne abbiamo veramente, cioè l'estate è presa d'assalto dalle cicale, da questo rumore, questa loro musica, anche estenuante a volte, però che a noi piace tanto. E quindi diciamo questa immagine del tronco ricoperto di sarcofagi trasparenti me la sono portata dietro così quasi distrattamente. Poi, come al solito, un momento in cui ho deciso di affrontare un disco sul cambiamento, sul rito di passaggio, mi è rivenuto in mente quell'immagine, perché di solito così funziona: tutto ciò che noi assimiliamo finisce dentro un calderone che abbiamo qui dentro e ogni tanto il cervello ripesca immagini, sensazioni. E quindi sono andato a cercare notizie sulla cicala, su cosa accadesse nella vita della cicala, scoprendo che in realtà vive sottoterra, allo stato larvale, poi si arrampica, lascia l'exuvia e diventa cicala e canta. E appunto questo involucro si chiamava exuvia, che significa spoglie, credo in latino, ed era perfetto per come titolo di un album che tratta questi argomenti. L'occasione buona per andare altrove, tipo fuori di me, exuvia. Spiego le ali, au revoir.
Un'altra chance esplodirà. Ok, grazie. Un'altra domanda, ultimamente sono uscite un po' di notizie anche sul tuo riguardo, insomma. Hai postato una storia dove smentivi che sarebbe stato il tuo ultimo tour. Ti volevo chiedere una cosa, anzi due cosine. Uno, che se secondo te effettivamente non servirebbe una maggiore responsabilità quando si comunica un qualcosa proprio per i fruitori dell'informazione, per i destinatari. E poi quali sono, cioè come ti rapporti tu rispetto alle aspettative dei tuoi fan?
Allora, per quanto riguarda la maggiore responsabilità, certo che sì. Cioè, io non ho mai visto internet come un territorio in cui ognuno può fare quello che vuole. La responsabilità deve essere alla base di tutto, la responsabilità di ciò che si dice, di ciò che si comunica. Ma ecco, io posso essere responsabile di quello che dico, non di quello che viene, di come viene interpretato quello che dico, a meno che non sia stato bravo a raccontarlo. In internet, a causa del clickbaiting, funziona molto il virgolettato inventato o dedotto. O addirittura si estrapolano pezzi a rime di canzoni, le si mettono insieme e le si virgolettano, così cambi completamente il senso del pensiero di un artista o di una persona in generale. Quindi io sì, se c'è una battaglia per responsabilizzare chi scrive, ma in realtà chi scrive non è solo il giornalista, anche chi scrive un commento, anche chi scrive un blog amministra una invenzione importante che è la scrittura. Non capisco perché bisogna arrivare a banalizzare sempre tutto quanto o a nel peggiore delle ipotesi, a strumentalizzare attraverso la scrittura. Perché poi finisce che la smentita della notizia diventa più debole della notizia stessa. E quindi è una lotta impari. A volte mi sembra di avere un social per difendermi da ciò che viene fuori dai social. Non capisco veramente questo mondo strano. Sarà che ho vissuto per diversi anni senza questo tipo di tecnologie. Però, diciamo, ammetto la scusante che è ancora una tecnologia giovane, è ancora un media giovane e avrà bisogno per forza di regolamentazione, non può essere selvaggio.
È meglio, passo gli anni come Mastroianni, notte e mezzo, scrivo va bene, rilego non va bene, esco vita breve tipo di Adele, senza le scene lesbo, attaccato alla penna come la stampa al cronista, le parole crociate come Santa Conquista.
Torniamo un po' alle tue origini, eravamo curiosi di sapere, ci puoi raccontare un po' della tua infanzia nella Amata Puglia? Un po' di te, la tua infanzia da bambino.
La mia infanzia è stata un'infanzia molto felice. Io vengo da una famiglia con padre operaio e mamma insegnante, quindi mio padre, ho vissuto tutta la parte operaia da parte di padre e tutta la parte dell'istruzione da parte di madre. Mia madre ci teneva che io proseguissi gli studi, mio padre mi ha insegnato che cos'è il lavoro, soprattutto quando è alienante. Quindi io sono nato con questi input, ma che ovviamente da bambino, diciamo, non è che li avessi assorbiti, crescendo li assorbiti, ma da bambino avevo queste realtà. In Puglia la mia era una famiglia non numerosa, ma che viveva tutta sotto lo stesso tetto. Io vivevo con 7-8 persone, cioè con mia madre, mio padre, i miei nonni, i miei zii, tutti nella stessa casa con un solo bagno e quindi impari anche a gestire il tempo e lo spazio. E ho avuto un'infanzia felice perché semplicemente ho avuto questo dono che hanno tutti i bambini di potersi costruire un mondo. Non ho avuto particolari traumi, mi è piaciuta da subito la lettura, per cui ho passato molto tempo a leggere fumetti, a immergermi in tutto ciò che era fantastico. Reputo questa un'isola felice nella mia vita ed è per questo che la ripesco sempre. Anche sul palco io in fondo attingo dalla mia infanzia e cerco di comunicare alle persone il mio mondo, cerco di traghettare le persone verso il mio mondo fatto di, appunto, riflessioni stravaganti, fantasie, fumetti. Non è un concerto radicato nella realtà dove io racconto la quotidianità, la fatica del vivere. E poi vivevo a Molfetta, che non ha propriamente delle periferie, è una città. I rapper di periferia di solito vengono da grandi città e quindi si sentono isolati. Molfetta è una città pugliese come tante città pugliese ed è un paesone, anche se ha 60.000 abitanti circa, è comunque un grande paesone, per cui io ho avuto un'infanzia, devo dire, assolutamente tranquilla, regolare, senza... così, cioè, forse banale, se vogliamo.
Un dico fortunato, comunque.
Sì, sì. Sono fortunato perché mi accontentavo di quello che avevo.
Bellissima risposta.
Questo fa delle persone... questa è la vera ricchezza. Quando ti accontenti di quello che hai, quando quello che hai ti basta. Se vuoi sempre di più, sei mentalmente povero. Hai bisogno sempre di avere qualcosa di più. Non mentalmente, cioè strutturalmente povero. Nel senso che quando vedo che ci sono persone molto ricche economicamente, che ambiscono ad avere sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, dico, ma evidentemente... non sarai mai ricco abbastanza. Mi dispiace, ti perdi un po' di cose, non ti concentri sul presente.
Non me lo posso permettere e non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
E adesso ti chiedo, da uomo anche un po' più adulto e formato, come vivi ancora la contraddizione fra la Puglia come terra di divertimentificio e la Puglia come terra di criticità, affari spenti dopo?
Ma allora, la Puglia è forse in alcune zone può essere considerata di divertimentificio, perché noi abbiamo ancora una radicalità molto forte, per cui l'idea di divertimento in linea di massima è ancora sana. Però ovviamente non siamo avulsi dal contesto culturale contemporaneo, per cui ovviamente esiste il divertimentificio, che a me non è mai interessato, ma ne faccio una questione assolutamente personale. Cioè, io non ho voglia di andare da una da chi ama il divertimentificio a dire si fa come dico io. Cioè, è il mio modo di intendere la vita, quello giusto. Però non lo capisco, cioè è una roba che proprio veramente non capisco. Questo... all'epoca, quando io ero ragazzo, c'era la corsa alle discoteche, la fila, fare tardi, la movida, queste robe qui. E io ho sempre preferito, in realtà, le uscite con gli amici, tranquille, il poter parlare e comunicare. Il che non vuol dire che non sia mai andato in una discoteca, ma sicuramente non le ricordo come esperienze interessanti. Erano interessanti, è interessante il confronto con le persone, e ritengo che sia ancora così per me.
Ti faccio un'altra domanda adesso, Michele. Questa è, secondo me, la qualità della musica di oggi, nel senso, anche il rapporto che hanno gli ultimi artisti o performer con la tecnologia più evoluta, non c'è il rischio che poi qualsiasi persona che magari si esibisca 2-3 volte o abbia un po' di notorietà venga definito performer o artista, senza però quella che io dico la legittimazione che arriva dalla strada o dalla fatica o soprattutto dall'incertezza?
C'è questo rischio, ma questo credo che è un rischio che c'è sempre stato. Adesso forse si è amplificato, ma abbiamo sempre avuto nella storia della musica italiana persone che magari sono diventate estremamente popolari o famose senza portare granché sul palco, e poi alla fine la situazione si è ridimensionata. Forse adesso non si ridimensiona e quindi diventano superstar, è anche possibile questo. Però ti racconto un aneddoto. Una volta ero a Londra a Covent Garden, c'era un trio jazz, c'era un clarinettista, credo un contrabbassista, non mi ricordo l'altro, stavano facendo una musica molto complicata, interessante, ma c'erano due persone a vederli. E sono rimasto lì un po', poi abbiamo cominciato a passeggiare e ho visto invece un sacco di persone riunite molto più in là, e ho avuto la curiosità di andare a vedere cosa stesse succedendo lì. E lì c'era semplicemente un tipo con una radio che alzava le mani e diceva a tutti faceva sta roba qua, ed erano tutti interessati a questa cosa qui. Quindi diciamo che secondo me ci sono degli ambiti artistici più immediati, vorrei chiamare così, e di altri che hanno bisogno di un po' più di impegno per essere goduti. E qui sta al fruitore, cioè se il fruitore non ha alcun interesse nella materia artistica, ovviamente andrà dove lo porta la mancanza di impegno, cioè la semplicità. Se invece tu ami la materia artistica, è difficile che ti interessi uno che ti fa alzare le mani e dire magari ti interessa qualcos'altro, ma ti interessi, cioè studi la materia, ti interessi, ne parli, e c'è quello e quello. Non possiamo prescindere dal fatto che esistano queste due realtà, ma in tutti gli ambiti, nel cinema, nella musica, nel lavoro, è sempre così. E quindi, che dire, questa è la realtà dei fatti. Poi per quanto riguarda l'immediatezza, anche qui ti faccio un esempio. Forse strano, forse non pertinentissimo, però è una riflessione che ho fatto io. Sono andato una volta a vedere le Tre Cime di Lavaredo, che sono tre massi, detto banalmente. Però poeticamente sono bellissimi, per carità. Ma credo che la bellezza di questo monumento naturale dipenda dal fatto che per arrivarci devi faticare. Devi faticare tanto, devi fare un sacco di percorsi, salite, discese. E quando ci arrivi, quell'impegno, quella fatica ti restituisce una bellezza ulteriore, e il valore di quell'opera d'arte naturale. Quindi io non credo che l'immediatezza sia un mezzo, ma credo che non, in termini di soddisfazione non ti restituisca appunto il merito, la bellezza che l'opera dovrebbe avere.
In tasca la mia vita passa camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca. Cammina,
guerrero, cammina. Adesso andiamo verso il termine della nostra intervista, Michele, con un tema che stiamo un po' cercando di indagare tutti insieme, che è il tema dell'indipendenza musicale. Ci chiedevamo se ha ancora senso parlare di indipendenza musicale o non siano, diciamo così, adesso magari un po' più i rischi di rimanere in una zona di nicchia come artista indipendente, e quanto spazio ha ancora questa possibilità dell'indipendenza musicale nel mondo dell'arte?
Io penso che l'artista indipendente sia indipendente da un'aspettativa, da un pubblico, da un'esigenza, cioè colui che ha semplicemente l'esigenza di raccontare le cose e lo fa a modo suo. Quello per me è un artista indipendente, non un artista che firma per un'etichetta indipendente. Perché anche l'artista che firma per un'etichetta indipendente potrebbe essere dipendente da un certo modo di pensare, di atteggiarsi, di essere. Quindi per me l'indipendenza è semplicemente, a conti fatti, guardarsi allo specchio e dire: io sono questo e faccio questo. Se ti permette una major di farlo o un'etichetta indipendente, per me è la stessa cosa. Quindi non è il contesto a rendere indipendente qualcuno, ma il processo creativo. Ed è così, né io attribuisco alla macro categoria della musica indipendente, del film indipendente, delle qualità superiori e viceversa. Io vedo tutto, metto tutto sulla stessa scacchiera. Se una cosa è interessante, per me è interessante. Ovviamente il valore aggiunto della musica indipendente, dell'arte indipendente, è che non c'è una sponsorizzazione dietro e è qualcosa di più faticato. Questo la rende più interessante dal punto di vista produttivo, ma non dal punto di vista creativo, perché uno, con tutti gli sforzi che può fare nella sua vita per fare qualcosa di suo, può benissimo fare qualcosa di noioso. Quindi dal punto di vista creativo vale solo il rapporto che un artista ha con le sue idee e con il modo in cui riesce a tirarle fuori.
Grazie Michele, noi ti ringraziamo per questo spazio che ci hai dedicato e ti auguriamo in bocca al lupo per questa sera. Ricordiamo a tutti che Michele in Arte Caparezza sarà alle 21.30 sul palco di Sherwood Festival, e vi auguriamo una buona serata.
Grazie mille.
Sherwood Festival 2022. Le interviste dalla foresta.